parte del nostro ritiro utilizzeremo la facciata del foglio che avete a disposizione. Il tentativo è sempre quello di fissare la nostra attenzione sul Signore Gesù, sottolineando alcuni aspetti della sua personalità, con il desiderio di arrivare a nutrire per lui una stima profonda, un'ammirazione, perché possa diventare un pochino alla volta il nostro punto di riferimento, il nostro modello. Un santo che si chiamava Alberto Hurtado, un santo cileno che è stato dichiarato santo da Papa Francesco, diceva: se tu vuoi avere una ricetta semplice della tua santificazione, chiediti in ogni momento come si sarebbe comportato Gesù se fosse stato al tuo posto. È una ricetta molto semplice, anche abbastanza impegnativa, ma soprattutto traduce la convinzione che abbiamo bisogno di prendere Lui, Gesù, come modello della nostra vita di credenti. Tutti noi siamo cresciuti con dei modelli, e in famiglia in modo particolare, qualche volta figure significative della nostra infanzia, nonni, zii, sono ancora oggi ispiratori di certi nostri comportamenti. Bene, proviamo a fissare la nostra attenzione su Gesù, perché sia Lui il punto di riferimento della nostra vita cristiana. Toccheremo in questa parte due aspetti che, vedete, sono corredati da una serie piuttosto importante di passi biblici dei Vangeli. Non si tratta di leggerli tutti questi passi, si tratta di prendere, di ritornare su alcuni, uno o due di questi passi, che ora cercherò di commentarvi rapidamente. Prendete quello che vi sembra essere più vicino alla vostra realtà, al vostro desiderio, e vi fermate su quello per la vostra preghiera. Questi due aspetti della personalità di Gesù sono entrambi molto importanti. Il primo riguarda proprio la sua qualità di uomo libero. La sua qualità di uomo libero è riconosciuta perfino dai suoi nemici. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 12, si dice che un gruppo di persone sono andate da lui con il tentativo di metterlo in difficoltà, e quindi gli hanno fatto delle domande piuttosto complicate. Quella in particolare che gli chiedevano in quel momento era se era giusto o no pagare le tasse all'imperatore romano. E iniziano dicendo: tu sei un uomo veritiero, non guardi in faccia a nessuno, sei desideroso di annunciare la verità. Bene, dopo un complimento di questo tipo, come vi dicevo già prima, gli tendono la trappola. Quindi una qualità, la sua libertà, che gli viene riconosciuta perfino dai nemici. Ed è uno degli aspetti forse più affascinanti della figura umana di Gesù. E sono molte le sfaccettature di questa sua libertà. Alcune sono collocate nel contesto di allora, sono veramente sorprendenti, importanti. Per esempio, la sua relazione, il suo rapporto con le norme legali che Israele aveva in abbondanza. Voi sapete che la legge di Dio era stata data a Mosè, diciamo, e quando è arrivata nelle mani dei farisei, si è caricata di una serie di esigenze che rendeva la vita praticamente impossibile, con delle precisazioni minimissime e pesanti, tipo il numero di passi che era lecito fare per realizzare il giorno di riposo, il giorno del sabato, e tante altre norme assolutamente precise. Di fronte a questa realtà, che era considerata all'epoca come una obbedienza al Signore e alla sua legge, Gesù manifesta una suprema libertà. L'episodio che hai citato nel Vangelo di Marco e di Matteo dice che un giorno, mentre attraversavano un campo di grano, i discepoli suoi, avendo fame, un giorno di sabato, presero delle spighe e cercavano di mangiare i chicchi di questo grano, compiendo quindi un lavoro che era quello di liberare il chicco dalla natura. I farisei, che nel Vangelo sono sempre attentissimi a ciò che Gesù fa, ciò che fa lui e i suoi discepoli, incominciano a dire: state lavorando in un giorno di sabato quando non è permesso lavorare. Altre volte Gesù ha compiuto delle guarigioni nel giorno di sabato, un lavoro proibito, e Gesù giustifica il fatto di aver operato delle guarigioni proprio nel giorno di sabato, che è il giorno che ricordava la liberazione dall'Egitto e il riposo di Dio. E dice: era proprio in questo giorno della liberazione che io dovevo liberare questa persona dal male. E l'episodio è riferito a quel momento in cui gli presentarono, anzi lui stesso si accorge che nell'assemblea c'era una donna curva, probabilmente inchiodata dalla sua artrosi, piegata in due. Non chiede niente questa donna, lui la chiama, si mette in mezzo e le dice: sei libera dalla tua malattia. E lei si raddrizza. Spettacolo incredibile. Il fariseo critica dicendo: hai fatto un lavoro che non era lecito fare. E Gesù dice giustamente: l'ho fatto il giorno di sabato perché sappiate che è il giorno della liberazione che il Signore vi porta. Proprio in quel giorno dovevo fare questo miracolo. Quindi la legge di Dio era stata intrappolata e sfilacciata in 613 precetti diversi, che rappresentavano quindi una fatica immane per l'osservanza delle persone. E Gesù, di fronte a questa cosa, è assolutamente libero. Arriva a dire che la legge è fatta per l'uomo e non l'uomo per la legge. Il sabato, la legge fondamentale di Israele, è fatta a servizio dell'uomo e non l'uomo a servizio della legge. Il sacro a servizio dell'uomo e non l'uomo a servizio del sacro. È libero nei confronti del Tempio, che era il simbolo dell'unità del popolo e il luogo della presenza del Signore. E arriva a dire che l'adorazione vera non avviene né in quel Tempio di Gerusalemme né in nessun altro Tempio del mondo, ma avviene a partire da un atteggiamento interiore. Il nostro Dio Padre cerca adoratori di spirito e verità. È libero nei confronti dell'autorità. Non ha mai consigliato nessuno di disobbedire. Ha detto anzi: osservate quello che le autorità vi dicono di fare, ma non fate come fanno loro. Quindi riconosce l'autorità, la critica, e mostra anche qual è la sua idea di autorità. L'occasione della cosiddetta ultima cena, si alza da tavola e incomincia a lavare i piedi ai suoi discepoli, assumendo quindi un atteggiamento che era tipico, un'attività tipica dello schiavo. E quando ha finito di lavare i piedi ai discepoli, nonostante la protesta di San Pietro, Gesù dice: vi rendete conto di quello che ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore, e dite il vero perché lo sono. Ora, se io che sono il vostro Maestro e il vostro Signore ho fatto questo, è perché voi facciate altrettanto tra di voi. Quella è la sua idea di autorità. Lo dirà esplicitamente anche in un'altra occasione. Chi di voi vuole essere il primo, si metta al servizio di tutti. È libero nei confronti della distinzione tra buoni e cattivi. Si diceva giustamente che un rabbì, cioè un maestro come lui, non doveva frequentare certe persone. Eppure nel Vangelo di Matteo si dice che di lui dicevano che era un beone e un mangione, perché andava a tavola con i peccatori e le persone poco per bene. Straordinariamente libero. È come se dicesse: quello che gli altri pensano di me veramente non è problema mio, è un problema loro. È libero nei confronti di un'altra tradizione importante del popolo ebraico, che era la distinzione tra prossimo e non prossimo. Prossimo era considerato un membro della famiglia o del popolo, e questo doveva essere amato. Tutti gli altri erano non prossimo e quindi potevano essere anche odiati. E Gesù rovescia questo modo di pensare e dice che prossimo non è una categoria particolare di persone legate a te da parentela e dall'appartenenza allo stesso popolo. Prossimo è qualunque persona alla quale tu ti avvicini, alla quale tu ti approssimi. Che uno sia prossimo o no tuo non dipende dalla sua situazione, ma dal tuo atteggiamento di attenzione a lui. Un altro aspetto che trovo veramente bellissimo, impressionante, affascinante della personalità di Gesù è la sua estrema libertà nei confronti delle attese degli altri. Non è schiavo di nessuno. C'è un episodio nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, dove si dice che Gesù moltiplica i pani e i pesci delle persone che erano lì, non avevano da mangiare, e lui offre loro da mangiare. A tal punto sono entusiasti quelli che hanno approfittato di questo miracolo, che decidono di farlo a re. Interessante. Organizzavano una votazione, diciamo, per eleggere re uno che aveva trovato questo modo geniale di risolvere il problema del mangiare. È chiaro che se l'avessero fatto re avrebbero esigito da lui che continuasse a risolvere i loro problemi miracolosamente. Se uno ti mette in quel posto lì, se uno ti dà il suo voto perché tu occupi quel posto, si attende da te un certo comportamento. Dice il Vangelo che Gesù, sapendo che lo venivano a prendere per farlo re, scappò. Se ne andò da solo sulla montagna. Questa suprema libertà. Noi sappiamo quanto è attraente il potere e quante persone siano desiderose di occupare posti di potere. E Gesù fa delle scelte totalmente diverse. È libero nei confronti della famiglia. È rimasto 30 anni all'interno della famiglia di Nazareth. Ma il Signore Gesù dice che ci sono dei valori che sono ancora più importanti di questo, che pure è un grandissimo dolore, quello della famiglia. Dice: la mia parentela vera non è con i parenti di sangue, ma è con tutti quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. È libero nei confronti dei rapporti con qualunque persona, non ha creato, non ha allontanato da sé nessuno. A quel tempo si pensava che il rabbì, il maestro, non era conveniente che avesse tra le sue relazioni bambini o donne, che erano considerati entrambi soggetti non adeguati al discepolato. E Gesù è sovranamente libero di fronte a queste cose. I bambini li accoglie, li accarezza, li abbraccia. Si lascia toccare da delle prostitute, ce n'è una in particolare che gli laverà i piedi con le sue lacrime e li asciugherà con i suoi capelli. Un gesto tremendamente seduttivo. E a chi si ribella di fronte a questa cosa dicendo che lui, se fosse veramente un maestro, non dovrebbe accettare una cosa del genere? E lui dice giustamente: dovunque sarà predicato il Vangelo si parlerà di questo gesto, di questa donna alla quale sono perdonati molti peccati perché molto ha amato. Mi viene fuori veramente l'immagine di una persona assolutamente, sovranamente libera. Ma che cosa sarà alla base di questa sua libertà? Qual è l'ispirazione? Perché evidentemente il Signore Gesù non è libero nel senso che gli va di fare qualunque cosa gli passi per la mente. Questa idea che la trasgressione sia sinonimo di libertà è un'idea abbastanza fasulla. Gesù non è libero per il piacere di fare quello che ha voglia di fare. La sua libertà è pilotata da un valore che è la carità, l'amore, il fare del bene, il trasmettere vita, il dare fiducia, ispirare coraggio, ispirare un desiderio di spiritualità, di crescita. Una delle parole più frequenti che troviamo sulla sua bocca è: alzati, cammina, tirati su, vai, non stare lì. Di fronte a un paralitico che era 38 anni che stava sulla sua scoia ai bordi della piscina di Bethesda, Gesù gli dice: alzati, hai un futuro che tu, cammina, prendi il tuo lettuccio, prendi la tua scuola su cui sei stato per 38 anni e portala via con te. Quello che determina il comportamento del Signore è l'esercizio della fiducia nella vita, è la vita, è l'amore, è il coraggio, il desiderio di spiritualità. Da questo punto di vista possiamo dire che Gesù è tutto suo Padre, perché di Dio Padre San Giovanni dice che è amore, tutto quello che fa lo fa per amore. Quindi è una libertà quella del Signore che non è il più grande valore della sua vita, ma è ciò che gli permette di vivere il più grande valore della sua vita, che è l'amore. Forse questo ci dice qualcosa anche a noi. La libertà è sicuramente un valore molto grande, ma è in qualche maniera a servizio a sua volta della carità. San Paolo arriverà a scrivere che non tutto quello che è giusto è anche opportuno. Dovremmo avere questa libertà profonda che ci permette di pronunciare un giudizio di opportunità sulle cose e sui comportamenti. Non tutto quello che è di per sé lecito è anche edificante, è anche opportuno. Alcuni aspetti della libertà che il Signore ci invita a vivere sono proprio anche quelli che ci aiutano ad andare oltre una condotta automatica, quelli che ci invitano a prendere coscienza più profonda del perché della nostra esistenza, del perché del nostro essere cristiani. Non si può essere cristiani per abitudine. Dobbiamo prenderci la libertà profonda di decidere. C'è un passo che non ho citato, ma che potrebbe essere molto interessante. Luca 12:57, dove Gesù dice ai suoi interlocutori: voi siete bravi a prevedere il tempo, trovate che è rosso di sera, bel tempo si spera, tira lo sciroppo, farà caldo. E dice Gesù: perché non vi rendete conto di questo tempo che stiamo vivendo, di trasformazione? E aggiunge una cosa che raramente viene letta nelle assemblee, ma che è molto importante. Dice: perché non giudicate da soli ciò che è giusto? Perché non vi assumete la responsabilità di giudicare da soli ciò che è giusto? Quindi la libertà del Signore non è appunto sfizio di fare qualunque cosa, è quella condizione che gli permette di praticare in ogni momento della sua vita ciò che più corrisponde all'amore. Un altro e ultimo aspetto della personalità del Signore, molto delicato, bello, per il quale credo che abbiamo bisogno soprattutto di chiedere umilmente che il Signore ci aiuti a comprendere qualcosa, è la sua straordinaria relazione con il Padre. Su questo argomento probabilmente non c'è mai successo di riflettere a lungo, eppure è un aspetto veramente appassionante della realtà di Gesù. E i Vangeli, in modo particolare il Vangelo di Giovanni, ma anche gli altri, ci danno diversi elementi che ci aiutano a comprendere il rapporto che Gesù viveva con suo padre. Sarà successo anche a noi molte volte di osservare delle persone, per esempio dei figli nei confronti dei genitori, e possiamo notare come qualche volta, forse anche spesso, il rapporto può essere conflittuale, ma laddove il rapporto è bello e sano, siamo ammessi in prima fila a contemplare una bellezza assoluta. Il rapporto tra il figlio e il genitore, papà o la mamma, che è fatto di tenerezza, di complicità, di intesa profonda, di confronto anche, di solidarietà, è una meraviglia quando riesci a vedere nel comportamento di un giovane, per esempio, questa realtà della sua relazione con i genitori. Il regalo che noi vorremmo chiedere al Signore Gesù in questo Natale è che ci aiuti a comprendere e che ci ammetta a contemplare il rapporto che lui vive con suo padre. Ci sono una serie di passi che prevale nel foglio, nell'ultima parte, che ci rivelano un mondo di relazioni molto profonde tra Gesù e suo padre. Alcune anche sorprendenti. Ve ne voglio indicare un paio di queste che sottolineano di più. Nel capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, Gesù parla di suo padre con un linguaggio che ci fa ricordare quello di certi ragazzi molto giovani, i ragazzini intorno ai 10-11 anni, i quali, parlando del loro papà, dicono che è un genio, che è una potenza della natura, che Gesù dice: il mio padre è il più forte di tutti. Quando dice: il padre mi ha consegnato delle pecore, quindi delle persone di cui mi devo curare, e nessuno mi strapperà dalle mie mani, perché il mio padre è il più forte di tutti. Non c'è nel mondo una forza che sia più grande della sua. Che sguardo incantato che Gesù ha nei confronti di suo padre, teneramente incantato. Poi arriva a dire: il padre e io siamo una cosa sola. E agli apostoli avrà detto più di una volta: chi vede me vede il padre. Se volete avere un'idea di Dio, ci dice, guardate me. Paolo dice che sarà il volto visibile del Dio invisibile. Poi troviamo tanti altri aspetti, per esempio questa totale fiducia nei confronti di Dio suo padre, quando perfino nell'orto degli olivi, quindi nel momento della passione, pregava suo padre dicendo: desidererei tanto non avere questa sofferenza, ma se questo è il desiderio e la tua volontà, che devo passare attraverso questo momento, si faccia la tua volontà. L'ultima parola che Gesù dice sulla croce è: ti affido, oh Padre, tutta la mia vita, la mia esistenza. Quindi c'è una fiducia totale, c'è un desiderio di compiacere il Padre. Gesù è anche interessato a rivelare che Dio non è quell'essere punitivo che tante volte abbiamo in mente, è qualcuno che è piuttosto interessato unicamente alla salvezza del popolo. Dice: questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. E poi dice: così come il Padre conosce me, io conosco il Padre, do la mia vita per le pecore, desidero che anche voi siate in me, come io sono in Lui. C'è un desiderio di unità, c'è una partecipazione di vita. In alcuni momenti è anche più esplicito, e Gesù dice: io faccio quello che ho visto fare a mio Padre. Dice: non mi sono inventato nulla, le cose che vi dico sono quelle che ho saputo da mio padre. Sarebbe bello che noi veramente potessimo, sarebbe un bellissimo regalo che possiamo ricevere dal Signore, se potessimo contemplare almeno per un pochino questa relazione bellissima che esiste tra loro. Perché ci dice la nostra fede che noi siamo costruiti su quel modello lì, siamo all'immagine e somiglianza di quel Dio lì, che è un Dio che comunica, è un Dio Trinità, è un Dio famiglia, è un Dio comunicazione. Allora è come se tornassimo, contemplando questa relazione tra Gesù e suo padre, è come se tornassimo all'origine nostra, all'imprinting iniziale. Bene, se volete allora potete riprendere qualcuno di questi numerosi versetti che sono citati, fermatevi un pochino, portatevi il foglio a casa, può essere utile magari riprenderlo tra qualche tempo e tornare su alcuni di questi aspetti. C'è in fondo un'idea, un desiderio, un'attesa, una speranza che noi contemplando la figura di Gesù, possiamo in qualche maniera arrivare a rassomigliargli per empatia, per somiglianza, per affinità. Credo che non possiamo desiderare di più nella nostra vita che essere altrettanti testimoni della sua presenza nella realtà del mondo. E per concludere vi invito a leggere insieme le ultime parole che trovate in fondo alla seconda facciata del foglio. Credo che siano del padre Davide Toloto, non ne sono sicuro al 100%, però mi pare che traducano molto bene